Allora, grazie per l'invito. Innanzitutto, il mio intervento di oggi si riferisce a un film in particolare che è stato prodotto qua a Torino e che si chiama Malamore mio non muore, un film del 1913 prodotto dalla casa di produzione torinese Gloria Film. E però da questo film nasce un filone, un genere cinematografico che avrà fortuna non solo a Torino ma in tutta Italia, anche nelle produzioni romane delle avversarie Celio e Cesar. Questo film è il film che permette a Lida Borelli di fare un passaggio dal teatro al cinema, però mantenendo il legame con il teatro, e insomma è il suo, è la, un po' la sua epifania, il suo iniziare la carriera di attrice cinematografica. È un film un po' insolito per l'epoca, perché diciamo che l'Italia in quegli anni si stava specializzando nel genere del peplum, e quindi facendo solo un inquadramento storico, diciamo che appunto l'Italia aveva prodotto il suo primo film nel 1905, quindi insomma un inizio un po' tardivo rispetto alla nascita del cinema vero e proprio. E poi i film dell'inizio del Novecento sono per lo più film di tipo attrattivo, attrazionale, nel senso che non si raccontavano tanto storie, il fulcro, diciamo la caratteristica principale era quella di mostrare le immagini, quindi era qualche cosa che doveva un po' attirare l'attenzione e intrattenere. Mentre nella prima, nei primi anni 10 comincia a esserci già sul finire dei primi anni del primi anni del appunto Novecento, 1908-1909, cominciano le produzioni un po' più importanti, mediometraggi, voglio dire, non più cortometraggi di massimo mezz'ora, ma già film di un'oretta, ad esempio, e quindi cominciano anche a imbastirsi delle storie che vengono raccontate, soprattutto dovendo attingere a un repertorio un po' diverso dalle forme più attrattive del vaudeville, del circo, insomma l'idea più di mostrare l'esperienza delle immagini in movimento fotografiche. Chiaramente si attinge dalla letteratura, chiaramente si attinge dal teatro, cioè da realtà che erano già affermate e che potevano portare, attraverso un lavoro di adattamento, grandi capolavori anche sullo schermo. Questo serve al cinema soprattutto per legittimarsi, per aumentare di livello, quindi trasformarsi da semplice intrattenimento a vera e propria arte, e soprattutto catturare maggiori fette di pubblico, perché all'inizio è uno spettacolo che per lo più interessa gente magari che non ha una grande cultura, gente soprattutto magari che non ha grandi disponibilità per andare a teatro, e il biglietto del cinema non costava così caro, quindi poteva almeno permettersi quello. Gli intellettuali quindi vengono coinvolti alla fine del 1908 con questa Film d'Art, che era una casa di produzione francese, e anche l'Italia segue questo modello, quindi anche a Torino case di produzione come l'Ambrosio e come la Itala si specializzano, fra i vari filoni produttivi producono anche film che sono adattamenti da opere letterarie. Non è tanto il caso di Malamore mio non muore, che però ha una citazione molto di livello, perché Malamore mio non muore è l'ultima frase che viene detta nella pièce, nell'opera di Puccini, Manon Lescaut, e quindi insomma il film vuole avere un richiamo molto, molto alto. L'altro richiamo teatrale è dovuto alla figura di Lida Borelli, appunto, come dicevo, ma adesso avremo tempo per parlarne. Nel 1913, dicevo, l'Italia aveva già cominciato qualche anno prima a realizzare dei peplum, cioè film storici, visioni storiche, che poi culmineranno nel Grande Cabiria dell'anno successivo, ma già nel 13 viene realizzato Quo Vadis di Guazzoni, viene realizzato il Marcantonio e Cleopatra, sempre di Guazzoni, Ultimi giorni di Pompei dell'Ambrosio, della Casa Ambrosio di Torino, di Eleuterio Rodolfi, e invece un po' con una nota stonante, Ma l'amore mio non muore, che non è un film storico, non è un peplum, ma è un film sociale, un film che si ispira al melodramma, al genere melodrammatico. E la casa di produzione, come accennavo, è la Gloria Film, che lo produce, una casa di produzione che è appena nata, da pochi mesi, e che ha bisogno, insomma, di farsi largo, di farsi strada, di avere presa sul pubblico con un nome importante. Allora, nasce da Mario Caserini, che è un regista già di una certa fama, aveva lavorato già per l'Ambrosio Film, e da un esercente, una persona che aveva delle sale cinematografiche, Roberto Cazzulino. E l'idea è quella di realizzare un film con un nome che possa portare pubblico in sala, e il nome è Lida Borelli. Lida Borelli aveva già, insomma, iniziato la sua carriera come attrice di teatro, e lei era figlia d'arte, perché nasce nel 1884 a La Spezia e i genitori erano entrambi attori, per cui, insomma, ha una si nutre fin da quando era in fasce di teatro, e tant'è vero che appunto respira così bene questa atmosfera che comincia a calcare le scene in una compagnia che era davvero importante, che era quella di Talli Grammatica Calabrese. E successivamente affiancherà la Duse, quindi, insomma, aveva lavorato con nomi davvero di grande importanza e respiro. Il periodo però in cui la Borelli si afferma a teatro è un periodo di passaggio, perché se nell'Ottocento figure appunto come Irma Grammatica, come Ristori, come la Duse erano state un po' delle figure centrali, la produzione teatrale veniva realizzata grazie a loro, che erano veramente il punto quasi da mattatrici e figure istrioniche, ci sarà poi un passaggio sul finire dell'Ottocento con l'intervento della figura del regista di teatro, che acquisisce sempre più importanza e più peso. Quindi questo adombra un pochettino le attrici e gli attori, e Lida Borelli cerca nel cinema una strada invece per tirare fuori le sue capacità attoriali e diventare anche lei, come lo era stata Eleonora Duse, una diva. Siccome a teatro non era più possibile essere dive, lei, diciamo così, apre il varco, apre il cammino per diventare dive sul grande schermo, e la seguiranno poi negli anni successivi Francesca Bertini, l'altra grande Pina Menichelli, ha lavorato anche lei a Torino per la Itala Film, e poi ci saranno Leda Gis, Italia Almirante Manzini, Diana Karen e molte molte altre. Quindi il lavoro che fa la Borelli è un lavoro di un po' così iniziare questa nuova tipologia di produzione, ma soprattutto di aprire una strada nuova per le attrici, che venivano tutte dal teatro, perché anche la Bertini veniva dal teatro, da un teatro più dialettale, mentre la Borelli era un teatro di prosa, e anche la Menichelli. Ma mentre la Borelli manterrà sempre uno stretto legame con il teatro, non lo abbandonerà mai, lei continuerà a lavorare in teatro e al cinema, e soprattutto si dedica al cinema nelle pause teatrali. Questo film, Ma l'amore mio non muore, di cui vedremo alcuni estratti, è un film che lei gira nelle pause estive, quando lei non ha appunto da portare in scena degli spettacoli teatrali, quindi, insomma, cerca di mantenere entrambe le sue professioni. E di questo il film Ma l'amore mio non muore tiene sicuramente conto, perché se nella prima parte, adesso giusto per raccontare in breve la storia di che cosa si tratta, lei interpreta questa Elsa Holbein, che è una ragazza, insomma, di una certa, di buona famiglia, di aristocratica, insomma, il padre è un colonnello di questo stato di Wallenstein, ed è una ragazza di belle speranze. Poi, quando il padre viene accusato ingiustamente di essere un traditore, perché gli vengono sottratti dei documenti preziosi, proprio perché lei si sentirà responsabile di questa perdita, perché era entrato in casa loro uno spasimante, che poi non si rivelerà tale, ma era in realtà una spia che va a sottrarre questi documenti, facendo credere a lei che in realtà vorrebbe avere una relazione. Quindi questo Molse Star è una spia che ha tutte altre intenzioni, quindi lei si sentirà in colpa perché non aveva capito subito di questo piano, e il padre, appunto accusato di altro tradimento, si suiciderà. La seconda parte del film invece cambia nettamente, perché lei deve abbandonare questo stato, mandata in esilio, e si trasforma da Elsa Holbein, peraltro un nome che ricorda un pochino i drammi ibseniani e d'annunziani, a Diana Cadoleur, che diventa un'attrice. Lei si esibirà nei teatri portando proprio sulle scene quelle eroine che la stessa Bertini aveva che la stessa Borelli aveva interpretato nel corso della sua carriera di attrice, e mi riferisco in particolar modo a due pièce teatrali, la Salomè e Zazà, che poi si capisce che sono questi due personaggi perché lei utilizza gli stessi costumi che usava anche sulle scene teatrali, sono proprio gli stessi, e poi avremo modo di soffermarci anche su questo. La Borelli con questo personaggio quindi insomma cerca di portare il teatro al cinema, lo fa sia con un atteggiamento, con una tutta una gestualità e un modo di recitare che è tipicamente teatrale, ma lo fa in modo che il cinema si avvantaggi di questa recitazione teatrale attraverso la messa in scena. In quegli anni il cinema americano, il cinema europeo faceva largo uso del montaggio, che era qualcosa di tipicamente cinematografico. Sarà a partire invece da queste produzioni, in parte anche con i peplum, che la produzione italiana si diversifica, perché in Italia non ci si sofferma tanto sul montaggio quanto sull'idea di messa in scena e sul lavoro della profondità scenica. Quindi noi non vedremo la macchina che si muove, che avanza verso il personaggio, o dei primi piani per intenderci, ma ci saranno dei campi medio-lunghi a lavorare sul corpo. Di questo Lida Borelli si avvantaggia perché, essendo un'attrice teatrale, avendo lavorato molto con il suo corpo, può continuare a farlo anche al cinema. È qualcosa di assolutamente nuovo. Adesso lo vedremo, proprio iniziando a guardare il film, c'è proprio un lavoro di messa in scena come a teatro. Quindi la casa che ci presenteranno è la casa degli Holbein, una serie di tende che si solleveranno per mostrare nuovi spazi all'interno dei quali saranno gli attori ad andare verso questi spazi, rimanendo però molto lontani dalla macchina da presa, e quindi insomma aprendo delle visuali, una visuale molto più ampia, dove è lo spettatore che deve decidere che cosa guardare e deve ritagliarsi il suo spazio. Questo è un aspetto molto interessante, perché se per certi versi a molti aveva fatto storcere il naso, perché sembrava che la produzione italiana non fosse al passo coi tempi, che fosse rimasta al teatro e che non avesse invece usato i mezzi come il montaggio così moderno che usavano in America, che usava Griffith negli stessi anni, montaggio alternato, montaggio parallelo, insomma, proprio per aiutare di più a comprendere la storia. Dall'altra parte, un grandissimo del cinema, che è Orson Welles, farà la stessa cosa negli anni 40 con Quarto Potere, l'idea appunto di lavorare sulla profondità di campo, poi userà chiaramente anche il montaggio, però si ritornerà proprio a ritagliarsi uno spazio, è lo spettatore che decide davvero che cosa guardare a seconda di come è stata messa in scena la rappresentazione. Allora direi di cominciare a guardarci una... un primo momento, tanto il film chiaramente è muto e quindi non abbiamo problemi se non abbiamo l'altoparlante. Eccolo qua. Allora, un attimo. Allora, lei è Lida Borelli con questo colonnello che è suo papà. Vedete, la macchina da presa rimane fissa, sono gli attori a spostarsi all'interno degli spazi, quindi questo salottino che è un po' lo studio del padre, poi a breve si aprirà anche questa tenda, quindi ampliando lo spazio da percorrere e da in cui l'attore chiaramente si va a mostrare. All'inizio lei è chiaramente un po' civettuola, gioca un pochino, ha tutta una serie di atteggiamenti, di gestualità che la iscrivono un po' in quel panorama di ragazzina spensierata, prende dei petali e li getta addosso al papà scherzando, insomma, ha degli atteggiamenti, così anche giocare con questi steli di fiori. Poi sul fatto dei fiori adesso ci ritorniamo, perché era qualche cosa che poi verrà sottolineato particolarmente dagli intellettuali che insomma andavano a vedere questi film. Quindi la prima parte, i primi minuti sono un po' caratterizzati da questa, diciamo così, anche un po' allegria e leggerezza. Vedete che sono proprio gli attori ad avvicinarsi, ad andare verso il cosiddetto primo piano, eh? Sono loro che, insomma, come su un palcoscenico teatrale si muovono e percorrono, ecco adesso, questa cosa che vi dicevo, la cameriera che compare, fa capolino da dietro le tende si aprono e si rivela un altro spazio che verrà poi attraversato dai tre attori che andranno a pranzare insieme. Questo è curiosissimo, di solito un film americano non avrebbe lavorato in questo modo, avrebbe tagliato, sarebbe andato sui visi dei personaggi, non li avrebbe lasciati relegati, perché insomma bisogna tenere l'attenzione, sennò il pubblico a un certo punto si stanca. Allora perché però lo facevano? Perché il pubblico italiano, gli intellettuali in particolar modo che questi drammi li andavano a vedere a teatro, erano invece abituati a vederli così, quindi non c'era problema, non si sarebbero stancati, forse ci stanchiamo noi oggi, no? Perché siamo abituati a un'altra tipologia. Ecco lei, insomma, siccome è stato spesso detto che aveva un modo di recitare molto istrionico, esagerato, esasperato, in realtà la vediamo recitare in modo abbastanza naturalistico. E poi un altro momento, il momento in cui ci sono le angosce, le paure, il dramma che esplode, perché sono proprio momenti esplosivi, in cui allora si stravolge anche la sua performance. Qui è proprio molto civettuola, gioca anche un pochino, ammicca un po' con l'amico del padre, però è direi abbastanza ancora molto naturale nelle posture e negli atteggiamenti. Già ha sempre questo modo di sorreggere la schiena che un po'. Ed eccolo qua, Moses Star, Star è questo signore che arriva con questo frac e insomma la sua idea è quella, non abbiamo visto l'inizio del film, ma gli arriva un messaggio in cui gli rivelano che a casa di questo colonnello Holbein ci sono questi documenti che lui deve andare a sottrarre. Allora si fa venire l'idea di andare con la scusa di andare a trovare questa ragazza, questa Elsa, per poi in realtà sottrarre in un momento in cui sono tutti distratti questi documenti. E anche qui la mise en scène gioca su due momenti, i due amici qui verso il primo piano e gli altri due, la coppia, definiamola in questo modo, sul retro, però l'attenzione è chiaramente su di loro, no? Quindi è davvero lo spettatore che si ritaglia la porzione di schermo che vuole guardare, su cui vuole soffermarsi. Peraltro lei adesso si mette a suonare il piano, che è un momento di intrattenimento, ma siccome il concetto di diva si rifà anche a un concetto di artista, il modo di concepire insomma la sua performance attoriale per Lida Borelli era quello attrice-artista, che era qualcosa anche questo di abbastanza nuovo, perché pensiamo ad esempio al panorama hollywoodiano, laddove molte attrici, ma non solo hollywoodiano, dove molte attrici erano scelte per la loro bellezza, non tanto per la loro bravura. Invece il fatto di avere un retaggio teatrale, quindi di artista, sicuramente era una componente importante. Cosa che adesso passiamo oltre, interessante il buio, il complotto, insomma i due che parlano, il colonnello e l'amico, una luce che si abbassa e qua c'è stato uno stacco effettivamente, c'è stato un lavoro di montaggio e l'immagine ritorna su Lida Borelli con un piano più ravvicinato, insomma è Lida Borelli che vogliono mettere in primo piano. Lui lancia però sempre un'occhiata verso il fuoricampo, perché nel fuoricampo, se vi ricordate bene prima, mise-en-scène, c'era appunto dietro di loro lo studiolo, insomma, del padre, per cui lui lancia sempre uno sguardo a quella parte per vedere che cosa stanno facendo e se hanno tirato fuori questi documenti. Eccola qua, ecco, cominciamo con queste pose un po' languide, un po', insomma, evidentemente lui la sta un po' seducendo, le sta dicendo delle parole sicuramente che non la lasciano indifferente. E allora comincia il lavoro sul viso, ma anche sul corpo, e poi assume sempre questa posa, Lida Borelli, questa mano sotto il mento a sorreggerlo, quasi un po' con una nostalgia, quasi un po' di malinconia. E poi direi che andiamo avanti passando già a un atto successivo, perché insomma all'inizio del secondo atto
c'è la durata di questi film.
Questo film dura un'ora e mezza, quindi arriviamo già ai lungometraggi. Il mediometraggio dell'Inferno, che è un film del 1909 della Comerio, durava già 60 minuti, per cui cominciano davvero a aumentare. Pensiamo poi all'anno successivo, Cabiria, sono quasi 3 ore, per cui insomma davvero avevano erano il cinema era diventata veramente una produzione un po' paragonabile a quelle di oggi. Allora, cosa è accaduto? Il padre si accorge che sono stati sottratti questi famosi documenti così importanti che lui non avrebbe dovuto perdere d'occhio, e adesso invece cominciano questi exploit, in questa recitazione performativa di cui è veramente artefice la Borelli. Cioè un momento in cui lei per vari stadi, chiaramente introiettando dentro di sé, fa poi esplodere queste angosce, fa poi esplodere la rabbia, mista alla paura, mista alla tristezza, è una serie di elementi. Allora, adesso ce lo vediamo, ma perché era così, diciamo così, di poco moderno secondo la concezione americana, che lavorava invece con una tipologia di recitazione più per sottrazione, quindi insomma dei gesti, una gestualità e una micromimica facciale molto calibrata, non c'erano scene esasperate, perché sicuramente lei, arrivando dal teatro, adottava tutta una simbologia tipica di quel teatro anche decadente, che aveva anche influenze dannunziane, e che in qualche modo al pubblico doveva trasmettere quel sentimento. Erano simboli in realtà, quindi anche il fatto poi di aiutarsi appoggiandosi, spesso sorreggendosi a pareti, tavoli, e poi laddove non c'erano gli oggetti, strappandosi, facendo finta di strapparsi i capelli, appoggiandosi in malo modo, anche pose veramente poco naturali, e lo vedremo a breve. Allora adesso...
Ma il pubblico apprezzava?
Il pubblico apprezzava tanto da lanciare, la Borelli lanciò delle mode, tant'è vero che venne coniato un neologismo del borellismo o borelleggiare, che voleva dire che queste ragazze di quegli anni che la imitavano avevano questa parvenza non solo languida ma anche svenevole, perché lei spesso e volentieri in queste scene, non solo in Malamore mio non muore, ma soprattutto nelle produzioni a venire, Rapsodia satanica, Malombra, insomma filmoni che poi la porteranno davvero al grande successo, peraltro un successo molto breve, nel senso che lei si ritirerà dalle scene 5 anni dopo questo film, nel 1918, e lo fece anche con lungimiranza, perché il cinema italiano comincia poi a entrare in crisi per due ragioni: la guerra e quindi la scarsità di mezzi, mancavano i soldi, c'era difficoltà, e poi perché queste produzioni costavano tantissimo, perché queste dive assorbivano i soldi che erano a disposizione, si facevano pagare molto. Quindi da un lato il peplum che costava, perché chiaramente dovendo inscenare delle scenografie maniloquenti, gigantesche e con effetti speciali particolari, avevano un costo, e dall'altro invece questi film che avrebbero dovuto costare meno, però in realtà la diva si faceva pagare, quindi insomma erano cifre che il cinema italiano dopo un po' non riesce più a permettersi. Per cui lei astutamente nel 1918 si ritira, ma dalle scene in generale, anche dal teatro, perché sposa questo Conte Cini, che non ha piacere che lei faccia ancora l'attrice, quindi addirittura cercherà di bruciare tutte le copie esistenti dei suoi film. Se ne salveranno alcune, per fortuna, e quindi insomma riusciamo ancora a vederla oggi.
È il Cini della Fondazione Cini di Venezia?
Sì, è lui.
A che età è il film?
Sui 30 anni, più o meno 30 anni. Sì. Qui ancora abbastanza, no? Cerca di consolare il padre, insomma, poi capisce la drammaticità del momento. E cominciano appunto così. Sono movimenti molto lenti. Poi si pone al centro della stanza, così fa risaltare il corpo, ed è da lì che parte poi tutto questo gesto performativo. Fino poi appunto a uscire proprio dal quadro. Peraltro anche le vesti che indossava la Borelli, che era studiato, tutto molto studiato, andavano poi ad accentuare questa gestualità, a prolungarla quasi, essere un prolungamento verso l'infinito, perché usava vesti molto abbondanti, disegnate da questo costumista Fortuny, che era lo stesso costumista della Duse, che insomma servivano un pochino a apparecchiare questo gesto recitativo dell'ansia, dell'angoscia, e ad aumentarlo. Quindi anche il modo di aprire le braccia, che è un'altra costante, l'uso di veli, ad esempio in Rapsodia Satanica, proprio famosa questa scena di lei che apre le braccia, quasi le dispiega come un uccello in volo, e si serve appunto dell'abito e di questo velo, che insomma aumenta questo senso di continuità del suo gesto. Andiamo a 6:59, dove c'è appunto il momento tragico, cioè il padre che commette appunto questo suicidio, e lei che scopre, lei ha cercato, insomma l'abbiamo vista uscire da quella sala d'albergo perché era andata a cercare questo star per vedere se insomma era davvero così, se era stato lui veramente a rubare questi documenti. Quando lei capisce che è così, eccola, ritorna a casa, quindi comincia a macerarsi nella disperazione, perché si sente in colpa se lei non avesse accettato questa corte che questo star le aveva fatto, probabilmente insomma le cose non sarebbero andate così. È questo sempre appoggiarsi.
Ma
sono arrivate le guardie per prelevare il padre, perché appunto è stato accusato di alto tradimento. E lei non ci può credere, insomma, quindi adesso va a chiamare il padre nella stanza. Però ancora abbastanza contenuta nella gestualità. Esplode questa gestualità in modo proprio assolutamente poco contenuto, per queste pose assolutamente innaturali, proprio a simboleggiare questo dolore, così insomma. Ecco, queste scene di svenimenti sono quelle che vi dicevo, il borellismo, borelleggiare, le ragazze da questo film cominciano a imitarla e imitano non solo il suo modo di acconciarsi i capelli, avevano tutto questo biondo, si tingevano i capelli un po' con questo biondo pre-raffaelita, che ricordava un po' le muse dei pittori, ma anche incominciano ad indossare vesti più ampie, e questa è un'innovazione perché rappresenta una modernità, nel senso che le donne all'epoca avevano tutte queste cuciture, questi corsetti che le ingabbiavano, mentre Lida Borelli libera la donna in qualche modo, no? Con queste vesti più ampie, più di grandi dimensioni, che la lasciano essere insomma più naturale. Tanto è vero che anche prima, quando l'abbiamo vista muoversi, sembra quasi che compia piccole danze, quasi a librarsi, come le danze della Isadora Duncan, che era una di queste ballerine che proprio sull'idea della natura aveva costruito il suo stile di ballerina danzatrice. E quindi insomma nascono delle vere e proprie mode, e mi viene da citare da lì che proprio rispetto a questi film, questa cosa ve la leggo perché è molto interessante, parla di questi film che lui vedeva quando era più giovane, il cinema isterico, proprio questo. Ricordo quelle donne dal passo vacillante e convulso, le loro mani di naufraghe dell'amore che andavano accarezzando le pareti lungo i corridoi, aggrappandosi alle tende, alle piante. Quelle donne la cui scollatura scendeva in continuazione, ora non lo vediamo intanto in questo film, ma in altri dell'epoca, è davvero una costante, dalla più nuda spalle dello schermo, in una notte senza fine tra scalinate marmoree e cipressi. In quell'epoca critica e turbolenta dell'erotismo, le palme e le magnolie venivano letteralmente prese a morsi, strappate con i denti da quanto si disperavano. Da queste donne, il cui aspetto fragile e pretubercolare non escludeva tuttavia forme audacemente modellate da una gioventù precoce e febbrile. Quindi questa era una delle descrizioni, insomma, che sottolineano quanto come fossero recepiti invece dagli uomini questi film. Le donne invece si immedesimavano in queste figure, cercavano un pochino di imitarle, e allora avevano un po' quest'aria languida e anche parecchio svenevole che aveva caratterizzato proprio la Borelli nella sua recitazione. Adesso invece andiamo a vedere nel terzo atto questo curioso modo di mettere in scena l'attrice. Siamo già nella seconda parte della vita di Elsa Holbein, che è diventata Diana Cadoleur. Non a caso il cognome Cadoleur che lei si sceglie, insomma, anticipa un po' il dramma, non andrà a finire bene questa storia, perché evidentemente lei si trascina dietro un dolore, una sofferenza dovuta alla morte del padre, che insomma determinerà poi anche la sua vita da attrice. E quello che mi interessava mostrare è esattamente come viene mostrata Diana Cadoleur, che è invece Lida Borelli. E lo si capisce perché la macchina da presa, adesso lo vedremo, è posizionata in una posizione un po' particolare. È quasi di tre quarti, si vede una parte del palcoscenico, una parte della platea, quindi si vedono gli spettatori, ed è una scelta che all'epoca era piuttosto particolare, perché ci sono altri film che adesso poi vi mostrerò, dove spesso e volentieri si rappresentava la mise en scène, cioè l'attrice che si esibisce su un palcoscenico, ma l'inquadratura è frontale, vuol dire che il punto di vista della macchina da prese coincide con noi spettatori, e quindi era un po' come se l'attrice si esibisse per noi. Invece qua noi abbiamo sempre ben presente che gli spettatori sono quelli sotto, possiamo essere anche noi, ma noi siamo dietro le quinte, quindi insomma è un po' come la guardassimo da dietro. E lei è Lida Borelli in questo momento, perché è vestita come Salomè, ed è vestita come uno dei ruoli che renderà celebre la Borelli, che inaugureranno questo filone decadente di cui poi lei è sicuramente una delle principali artefici, sempre pose insomma abbastanza plastiche. Eccola qua l'inquadratura che vi dicevo, noi siamo proprio dietro, come se fossimo dietro le quinte, e vediamo la porzione di pubblico, quindi insomma il pubblico ammira la grande attrice che potrebbe essere davvero Lida Borelli, che fa le sue performance a teatro. E l'uso degli specchi, altra cosa importantissima, lo specchio ha varie funzioni al cinema, qua serve per riprodurre e moltiplicare l'immagine divistica, è quindi funzionale, no? Un pochino a fare presa ancora di più sul pubblico e a insomma affermare l'immagine dell'attrice. Peraltro poi circoleranno moltissime immagini, cartoline, fotografie proprio con la Borelli vestita da Salomè, e che insomma verranno vendute, autografate, insomma, e che aiuteranno sicuramente a aumentare, a fomentare questo fenomeno divistico tipicamente italiano, perché nelle altre parti del mondo c'era una forma di divismo, ma quello italiano era sicuramente molto particolare, con questa diva al centro della produzione, addirittura a determinare la produzione, perché nel momento in cui Lida Borelli ha successo con questo film, fa vendere il film, nelle produzioni successive, soprattutto quando lavorerà a Roma per l'Acelio, sarà lei a decidere con chi lavorare e magari anche a insistere con il suo produttore, che Carmine Gallone, il regista che la dirige in tanti film, non andava bene, forse bisognava mandarlo via. Insomma, era lei che decideva e si cuciva, ancora vediamo le pose che assume, molto statuarie, con chi effettivamente lavorare. Peraltro sia lei, sia la Borelli che la Bertini instaurano poi dei grandi rapporti con i loro operatori, con le persone che decidevano la luce che andava usata, soprattutto la decidevano insieme per risaltare l'immagine della diva, ed erano poi anche le persone che le aiutavano a truccarsi, una cosa abbastanza inconsueta, un po' particolare, però effettivamente questi rapporti direttore della fotografia, operatore e attrice, poi anche nel caso della Dietrich e della Garbo, saranno fondamentali, perché è davvero il direttore della fotografia o l'operatore che, scegliendo le luci, riesce a ingrandire e a rendere assolutamente magica l'immagine divistica di queste donne. E di nuovo, anche qui era solo per far vedere un attimino, no, ho sbagliato, era per far vedere un attimino lei che entra nel suo camerino, è il camerino della star, della diva, dell'attrice, che potrebbe essere anche uno dei camerini di Lida Borelli, insomma, con tutti questi fiori, lato Eletta, e lei adesso insomma comincerà ad avere sempre le sue pose un po' malinconiche e da appunto donna turbata. sono uno dei fan, dei insomma, ammiratori che lei manda via un po'. Quindi pose plastiche che insomma lei, a cui lei arriva con piccoli passi e poi si ferma proprio sulla posa, proprio a farla decantare e a farla apprezzare dal pubblico. Allora, nel quarto atto invece qualcosa di nuovo accade. Accade che la bella Diana Cadoleur incontra il principe Massimiliano, che lei non sa essere il principe dello stato di Wallenstein, che ha dichiarato il padre, suo padre, il colonnello Holbein, un traditore. I due si innamorano, senza sapere insomma l'uno dell'altro granché, ma poi si scoprirà che in realtà lui è proprio quel Massimiliano, e sarà una tragedia, perché vorrà dire insomma dover scomparire, perché lei non vuole fargli sapere chi è lei in realtà, e non vuole nemmeno, insomma, il suo è un sacrificio d'amore in un certo senso, proprio tipico di quelle eroine del melodramma che vengono spesso accusate ingiustamente e che poi pagheranno con la vita pur di rimanere insomma pure e di virtù. Questo è un aspetto un po' particolare, perché poi nei film successivi la Borelli, come sarà anche per la Bertini, per certi versi soprattutto per la Menichelli, avrà invece il ruolo di una femme fatale. Non è così per Ma l'amore mio non muore. Spesso le dive dei diva film si associano alla femme fatale, perché si ricorda magari l'immagine di Pina Menichelli nel fuoco, questo adattamento del romanzo di Gabriele D'Annunzio, ed era appunto la donna perfida che fa innamorare perdutamente, che poi insomma fa impazzire il povero artista, che era anche un po' ingenuo. C'è un po' sempre questo immaginario. In realtà in questo film la vittima è effettivamente lei. Allora, questa scena è il momento dell'incontro, in cui lui l'aveva già notata precedentemente, quando lei era uno di quei banchetti con insomma fine spettacolo, ma non si era più di tanto soffermato, perché l'aveva vista come una donna mondana. Quando lui rimane colpito, quando la vede, la sente suonare, perché lei adesso entra in questa chiesa e comincia a suonare l'organo, allora è la diva che è in realtà artista, che colpisce attraverso la musica, attraverso l'arte, il principe conquistandolo. Infatti adesso lui non la degna di uno sguardo. Lui peraltro è Mario Bonnard, che era un attore molto sbeffeggiato da Petrolini, il quale quando farà la parodia di Gastone si ispira proprio a Mario Bonnard, che poi diventerà un regista anche di film molto piacevoli, penso a Campo dei Fiori con Anna Magnani e Aldo Fabrizi. Ma lui aveva iniziato come attore e insomma Petrolini ne farà una caricatura abbastanza pietosa, e lui se la prenderà anche un po'. Tra l'altro Petrolini, adesso vi leggerò anche qualche cosa, prendeva in giro anche la Borelli, non soltanto Bonnard. Thank you. Ma l'amore mio non muore. Sì, ma l'amore mio non muore, sì. Ha 6 atti. Insomma, lui abbandona la lettura perché è totalmente rapito.
Cavallo,
sì, curioso. È un po' un'inquadratura così.
Non sono esterni, erano cartelloni.
No, 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 sono esterni. Sì, 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 sì. Anche perché la Gloria Film era una di quelle case di produzione via Quattrengo 39 ed era all'epoca aperta campagna, l'avevano fatto apposta, invece di stare più nel centro città dove c'erano le case patrizie che costavano di più, avevano pensato di comprare questo stabile che poi aveva solamente il capannone per le riprese in aperta campagna, così potevano andare anche a fare le esterne più facilmente e costava meno, insomma, siccome poi è una casa di produzione che non avrà una vita lunghissima e soprattutto Torino vanta tante case di produzione, ma perché avevano vita breve, le quelle che poi si affermano e che veramente avranno una vita più lunga sono la Itala, sono l'Ambrosio, la Ferta anche, però insomma le altre nascevano e morivano perché insomma magari non erano film di qualità, era più la quantità, l'idea comunque di provarci e di investire in un film e vedere come andava, è l'idillio e quindi insomma la celebrazione di questo amore. E adesso arriviamo invece al drammone. Lei ovviamente, un po' come poi accadrà, e questo è un po' un qualche cosa che ritorna spesso e volentieri nella vita delle attrici, lei stessa per amore abbandona le scene di Anna Cadoleur, come poi farà l'attrice Lida Borelli, abbandona le scene per poi ritornare a questa vita d'attrice quando insomma si allontanerà dal conte, da questo principe Massimiliano, perché adesso arriva questa famosa lettera, insomma, terribile, insomma, lei scappa e va via, anche lui, magari guardiamo anche lui un attimo perché è curioso, eh. Allora, lui ha appena ricevuto la missiva, la lettera in cui lei gli dice che basta, è finita, perché lei ha scoperto che lui è Massimiliano, non glielo dice, ma insomma. Prende un po' anche le movenze di lei, cioè da un uomo assolutamente, non ce lo si sarebbe aspettato. Tanto che Petrolini, quando dice Gastone, è una satira efferrata al bell'attore, fotogenico, affranto, compunto, vuoto, senza orrore di se stesso. E quando Bonnard sente sta cosa, Lupio poteva morire per sentire una critica del genere. Poi andando avanti nella canzone dice: bello, non ho niente nel cervello. Quindi prima è il racconto, spiegare chi è Gastone, poi si impersona, è Petrolini che fa Gastone, quindi bello, non ho niente nel cervello, le basette alla Bonnard e i gesti alla Borelli, insomma, li aveva un pochino rovinati tutti e due. Poi Petrolini era molto divertente, ci scherzava, ironizzava parecchio, peraltro in un'altra delle sue canzoni riprende proprio Ma l'amore mio non muore e dice: tutto muore qua giù, muore l'insetto, muore il cane, il cavallo, il cammello, muore il rospo, la pecora e il capretto, muore il pesce, il mammifero e l'uccello, muore la pianta, la radice e il fiore, ma l'amore mio non muore, insomma è una grande, era molto divertente. E adesso invece, dicevo, arriviamo al gran finale, perché nel grande finale c'è la Borelli che in realtà, se prima interpreta la Salomè, qui ha le vesti della Zazà che lei usava proprio sulla sua scena. Quindi ritorna al teatro, ma curiosamente la morte dell'attrice coincide con la morte poi di Anna Cadoleur, che adesso nello specchio vede arrivare il principe Massimiliano, che non può accettare insomma che lei l'abbia lasciato, quindi la rincorre per avere una spiegazione. per certi versi poi anche ricorda molto la Duse, questi capelli sciolti, le ampie vesti, le braccia sempre distese verso indietro. Le musiche sono state, credo, messe dopo. Queste musiche qua sono state messe per il DVD che è stato fatto, perché la Cineteca di Bologna ha fatto il restauro di questo film e quindi poi, insomma, hanno realizzato un DVD, anche perché questi film non è facile trovarli proprio assolutamente.
Ma poi non suonavano al pianoforte, non era la musica esterna?
Assolutamente sì, non, nella proiezione accadeva proprio che ci fosse il pianista proprio dal vivo che suonava, o l'orchestra, se andava bene c'era addirittura l'orchestra. Sì, perché c'è proprio il rimando a Violetta, alla morte della Damo Camelliaccio, quindi ci sono proprio dei continui, delle continue citazioni. Sì, prima c'era un canto lirico, però appunto non è stato composto per il film, quindi sono musiche che sono state messe su queste immagini per dare un pochino di tono e di commento, ecco.
Le parole non si riferivano?
No, credo proprio di no, non erano proprio le originali, no.
Non erano parole degli attori?
No, anche perché insomma... I mezzi tecnici erano un pochino arretrati, per cui la registrazione delle voci sarà il grande problema poi del passaggio al sonoro negli anni, però oltre un decennio dopo, ma ben dopo, si arriverà al 27, ma proprio fare queste prime sincronizzazioni della voce dell'attore sul disco di cera e in abbinamento all'immagine sarà un dramma, tant'è vero che poi si passerà alla banda proprio a inserire il sonoro direttamente in pellicola, perché era davvero un problema. Allora, lei beve il veleno, lei è sulla scena però, appunto, perché lei deve interpretare a breve, adesso entrerà. Quindi questo è il camerino della diva che a breve entrerà in scena per recitare l'ultimo atto. Curioso anche sempre questo verso il fuori, l'andare sempre fuori dal quadro, che è un'altra cosa. Però la continuiamo a vedere uscire dallo specchio. Eccola qua, questo è il palco. Lui è Massimiliano, che la vede, insomma, stare male, capisce che insomma forse non è la performance. Quindi come una violetta che muore fra le braccia del suo Alfredo. Questa morte comunque viene, insomma, prolungata con una serie di gesti, insomma, molto molto teatrali. Ma l'amor mio non muore. Con però ancora un primo piano su Ida Borelli, che adesso vedremo. morte proprio.
Tutto il caso.
Eccolo qua. Un piano emblematico proprio a sottolineare. Prima di... Allora, il regista è Mario Caserini.
Caserini.
E l'anno è 1913. Però giusto per capire un pochino come recitavano all'epoca e la tipologia, anche le tipologie femminili, questa di Lida Borelli, come dicevo, una tipologia molto romantica, a tratti anche decadente, lei era la donna d'annunziana per eccellenza. Un film che invece passerà alla storia proprio per la sua modernità e per il tipo femminile moderno che viene proposto, è un film del 10, un film nordico della Nordisk Film, con un'altra grande diva che era Asta Nielsen. In questo film anche c'è l'idea di una danza, che è la Gaucho Dansen, quindi insomma una danza molto molto sensuale e anche esotica, per certi versi, essendo un film danese. E è una danza un po' sfrontata, perché è la donna che insomma a un certo punto lega a sé il protagonista maschile con un lazzo, insomma è davvero un po' sfrontata. Quindi anche un pochino per mettere a raffronto l'immagine della Borelli e poi l'immagine della Bertini, con cui chiuderei questo mio intervento. Da un film, adesso lo diremo, allora arrivo solo alla, eccola qua, allora la diciamo che Asta Nielsen diventa poi un modello femminile soprattutto per quei paesi come anche gli Stati Uniti, dove c'è una recitazione un po' più sobria. Anche loro sono su un palco, vediamo anche lì una porzione del palcoscenico, la parte appunto dell'orchestra, e questa appunto questa danza Gaucho Dansen. Il film è anche un po' rovinato, chiedo scusa. Rovinato perché è appunto non, la copia che ho io non è restaurata. Però una grande sensualità che si sprigiona da questo corpo, sicuramente meno, con gesti meno esasperati rispetto alla Borelli. Allora, insomma, lui la rifiuta, e chiaramente la messa in scena di questo ballo che loro fanno insieme, allora lei lo prende al lazzo e lo lega addirittura. Ma visto che oggi è la festa delle donne, mi sembrava giusto. Momenti molto sensuali, poi anche con questo abito che è più attillato, nero, che quasi sembra una guaina sul corpo. e anche lei però si aggrappa anche. C'è addirittura il morso, questo morso da vampira, perché proprio il così abbiamo chiaro che loro recitavano verso di noi, ma è curioso, recitavano per noi, non per il pubblico che era sotto, mentre invece la Borelli, quando si esibiva, guardava lo spettatore sotto, era la Borelli del teatro. Questa è molto interessante come mise en scène. È anche molto, molto moderno il discorso che fa il film, e lei peraltro appunto rappresentava, è uno dei primi modelli di donna vampira, di donna vamp, che poi insomma porterà alla ribalta Teda Bara qualche anno dopo, proprio con questo modello femminile che abbiamo anche noi in Italia, come dicevo, con soprattutto la Menichelli, altri ruoli della Borelli però più tardivi. E invece, sempre a richiamare una danza, insomma una gaucho dance, una danza del teatro, del tango della morte, la Bertini, l'anno successivo. Quindi insomma, quando la Borelli inaugura questo diva film, poi insomma, dicevo, la pipista un po' per tutte e anche per altre grandi dive. Mentre la Bertini veniva da un teatro non di prosa ma più dialettale. Eccola qua. Leo. Sì, Sangue Blè. Film di Nino Auxilia del 1914. Anche lei in questo film fa l'attrice. Anche lei in questo film fa l'attrice.
Siamo ecco. A Torino?
No, siamo a Roma qua. Siamo a Roma, un film romano. La copia conservata è una copia che esiste grazie alla cineteca olandese, per cui tutti i cartigli sono in olandese. A lei la Bertini. Peraltro lei balla il tango, e del tango il signor Marinetti, che non era proprio un pudico, parla di mimica del coito per cinematografo. In Italia era proibito in quegli anni ballare il tango, ecco perché questo film del 14 viene ambientato in Francia. Non si poteva, c'erano veramente delle battaglie contro il tango, E anche qui, curioso, loro si stanno esibendo su un palco e il nostro punto di vista coincide con quello degli spettatori, poi a un certo punto l'inquadratura punterà sullo spettatore. Questa è una delle gallerie. Per intenderci, lei è una donna inizialmente nobile, che ha una bella famiglia, un marito e una figlia. Viene tradita dal marito e divorzia in Francia, chiaramente in Italia non era possibile. Divorzia, chiede di avere la bambina con sé, ma poi l'amante del marito le tende una trappola e va a farle fare una foto mentre lei è in compagnia di un uomo che non è il suo amante, e quindi questa bambina le viene sottratta dal marito nuovamente. Allora lei si dedicherà, peraltro la persona con cui lei viene ripresa è questo ballerino, che peraltro è un personaggio abietto e poco piacevole. Lei calcherà quindi le scene, diventerà attrice per mantenersi, perché perde tutta la sua fortuna per aiutare questo qua. Ed è, insomma, mentre balla questo ballo è disperata, perché lei ha perso tutto. E si chiama il tango della morte, adesso capirete perché. Quindi comunque anche qui è una certa audacia nei movimenti, nel ballo, è un ballo sicuramente, non è più quella gestualità romantica che invece aveva caratterizzato, tardo romantica e decadente, che aveva caratterizzato le movenze della Borelli l'anno prima. Peraltro lei fumava anche all'inizio della scena, perché insomma molto sfrontatamente. È l'affronto dei due rivali in amore nella mise en scène, chiaramente. e lei si ferisce, anche qui un'altra morte sul palcoscenico. Non morirà poi, riescono a salvarla, però insomma, lei tenta questo gesto disperato e inaspettato. E direi che possiamo, con il, insomma, con la diva che viene trasportata via d'urgenza, possiamo chiudere. Peraltro è una delle pose che, insomma, di queste attrici svenevoli andrà per la maggiore. La stessa Duse, nell'unico film che realizza nel 19 di Febo Mari, Cenere, proprio per girato negli stabilimenti della Fert, lo fa, e in questo film che si ispira al romanzo di Grazia Deledda, muore e viene proprio portata via con questa posa, anche lei proprio accasciata, esattamente come questa che vediamo nella Bertini, e si chiuderà così la sua esperienza, unica esperienza cinematografica. Io vi ringrazio.